leggiamo dal Vangelo di Luca. Intanto le speranze del popolo crescevano e tutti si chiedevano, chissà, forse Giovanni è il Messia. Ma Giovanni disse a tutti, io vi battezzo con l'acqua, ma sta per venire uno che è più potente di me, io non son degno neppure di allacciargli i sandali. Lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Intanto tutta la gente si faceva battezzare, anche Gesù si fece battezzare, e mentre pregava il cielo si aprì. Lo Spirito Santo discese sopra di lui in modo visibile, come se fosse una colomba. E una voce allora venne dal cielo, tu sei il mio amato figlio, io ti ho scelto. Parola del Signore. Possiamo partire dalla considerazione sull'acqua, bene indispensabile per la vita. Senza l'acqua non c'è vita, a cominciare dal nostro corpo, in cui se diminuisce l'acqua si procede verso la morte. Non solo i nostri corpi, ma tutti gli esseri viventi, l'intero ecosistema vede nell'acqua un elemento fondamentale. Senza l'acqua c'è la morte. Sappiamo che da qualche tempo in particolare l'acqua è diventata oggetto di contesa. E già anche l'acqua è un elemento purtroppo di disuguaglianza, non nell'intenzione di Dio, perché l'acqua è un bene primario, un diritto fondamentale, quindi è un dono per tutti, però già una sperequazione del mondo porta tante persone, pensiamo sempre soprattutto ai bambini, a morire a causa della mancanza di acqua o perché c'è l'acqua putrida, non pulita. E sappiamo che una delle solidarietà più significative che si possono attuare è favorire la costruzione di qualche pozzo d'acqua in qualche parte del mondo. Mi permetto una parentesi. Siamo nell'Eucaristia, quindi è un piano diverso dalla politica, anche dalla cultura. E l'Eucaristia, senza scostarsi dalla storia, ma assumendo la storia, però ci propone un'ulteriorità. Mi permetto un cenno che già si diceva domenica. A me piacerebbe che i politici del mondo, dal Presidente degli Stati Uniti ad altri, anche nell'affrontare questa delicata situazione chiamata del terrorismo, che però non è solo in una direzione, c'è tanto terrore nel mondo, insieme alle provvidenze nuove, fanno anche discutere, poniamo nelle verifiche agli aeroporti, si rispondesse al terrorismo anche in altro modo e si dicesse, poniamo anche, so che viaggio sull'utopia, ma è l'utopia del Vangelo, provvediamo a una sicurezza maggiore, anche se poi sappiamo, come in questo caso, che assumendosi il Presidente Obama la responsabilità, un gesto significativo, indicava nella disfunzione di organismi che sapevano, che però non essendo coordinati non attuavano pur sapendo, però che bello sarebbe sentir dire, stringiamo ancora di più, poi insomma si può discutere su questo, però nello stesso tempo noi allo Yemen costruiamo un ospedale, una fabbrica e un acquedotto, così rispondiamo al terrorismo. Uno dirà, ma tu sei un sognatore. No, sarebbe una risposta nuova nella storia dell'umanità. Va bene, ci proteggiamo, perché qualcuno, certo, può, naviga su pensieri e strategie, e noi rispondiamo però al male con il bene, pure cercando di ripararci dal male, perché non siamo ingenui, certo. Però anche diamo una risposta, costruiamo un ospedale. Chissà cosa succederebbe. Ha qualcosa di nuovo nella storia dell'umanità, però non c'è questo coraggio. Senza questa nuova politica credo che non si va molto lontano, come sugli immigrati. Perché quelle persone a migliaia non erano ricoverate in altri luoghi, di più dignitosi, più umani? Certo, poi verificando la questione della irregolarità, ma se della gente lavora, perché non può avere un permesso magari stagionale? Perché non si entra nei problemi? Perché non si cerca di risolvere, ecco, le situazioni problematiche in modo serio, serio? E per serio, quando dico serio, significa studiare, analizzare, confrontarsi anche su posizioni diverse, poi decidere nel modo più umano. Serietà vuol dire impegno, impegno quotidiano, serietà. E non frasi fatte che rimbalzano da uno all'altro, uno commenta le frasi dell'altro e i problemi restano tale quali, si aggravano anzi, no? Se non sono risolti, i problemi non risolti si aggravano, lo vediamo a livello personale, della salute, psicologico, delle relazioni, delle famiglie, delle comunità, della sanità, vediamo, il problema non risolto con l'andare del tempo si aggrava, non è che il passare del tempo lo risolva in modo fatalistico, no? Dice lasciamo, il passare del tempo dovrebbe far sì che noi studiamo altre strategie più mirate che aiutano a risolvere il problema, perché il tempo che passa di per sé non risolve nulla. Se dentro al tempo che passa noi non assumiamo responsabilità progressivamente più positive. Dicevo dell'acqua, chiusa la parentesi, dell'acqua. L'acqua è diventata un oggetto di contesa perché appunto la prepotenza dell'accumulo vuole privatizzare l'acqua anche nei nostri comuni, sui nostri territori di questo nostro paese. Privatizzare l'acqua. L'acqua, bene di tutti, diventa oggetto di mercato ed è un passaggio davvero inaccettabile perché l'acqua è un bene primario. Leggendo la storia in modo teologico, religioso, ce l'ha donato Dio ed è di tutti. Qualcuno non può metterci sopra l'aggettivo è mio e diventa contesa e mercato. Quindi quando ci saranno referendum così, il Centro Balducci parteciperà col CEVI, prendendo posizione, partecipando all'organismo che proporrà il referendum, raccogliendo firme anche qui nelle iniziative. Questo è fuori discussione, già lo anticipo, perché è una questione che riguarda proprio un bene primario che Dio ci ha creato e che Francesco, l'uomo nuovo dell'umanità, Francesco di Assisi, nel cantico straordinario delle creature, si è riferito all'acqua con aggettivi che dicono l'acqua chiara, preziosa, pura, un bene inestimabile, bene di tutta l'umanità. Ecco, allora l'acqua presso tante culture, forse tutte, esperienze religiose è stata assunta anche come, a modo di archetipo, c'è una situazione che ritorna, come in cui tante persone, comunità pure diverse, nell'esperienza culturale e religiosa si rifanno come lavacro. Oltre che, chiaro, l'acqua ci serve per dissettarci, per lavarci, per lavare i vestiti che indossiamo, per lavare le nostre case, la chiesa qui, no? L'acqua, però assunta per una purificazione che indica il desiderio di un cambiamento. Io ho detto altre volte, lo ridico così, che ho dentro l'animo questa esperienza vissuta anche sulle Ande con padre Antonio e padre Ezio, con questi popoli indigeni che appunto assumono anch'essi l'acqua come lavacro, purificazione. E ho visto l'intelligenza, la sensibilità di uomini che conosciamo, come padre Ezio e padre Antonio, che quando i medici tradizionali chiamati, oppure in altro termine gli sciamani del popolo indio, andavano da loro per dirgli: padre Ezio, padre Antonio, sentiamo che c'è pericolo intorno. Quindi dobbiamo vivere una celebrazione di purificazione. E ore, in riva a un fiume, nella casa parrocchiale, dietro a uno ho partecipato anch'io, ore e ore con questi medici, con dei riti, delle parole, fino a fare come un bagno, non solo un segno di croce, la testa, l'acqua con le erbe della montagna, fare il bagno, la purificazione. Dice, c'è un pericolo, dobbiamo allontanare i pericoli. E poi con i secchi d'acqua, no, come una benedizione degli ambienti, fino anche della chiesa, dicevo, guarda, i sciamani, i medici tradizionali entrano nella chiesa di Toribio a purificare la chiesa dal pericolo imminente, no? e i missionari si sono sempre coinvolti, non hanno detto ah sono cose che non siete superstiziosi, sono cose che non ci toccano, anzi. E ricordo quando appunto, l'ho detto altre volte, in una eucaristia nel CSD, questa sede della scuola di 600 e più ragazzi e ragazze, dopo, parlando con i nostri termini, diremo dopo un gruppo di studio di alcuni giorni su questioni della terra, dell'ambiente, della spiritualità, alla fine si è celebrato l'eucaristia. E accanto a padre Antonio c'era uno di questi uomini, sono uomini e donne anche semplici del popolo, però che nella tradizione hanno assunto una sensibilità e un'attenzione particolare anche al disagio fisico, psicologico delle persone, sono vicini, accompagnano le persone nel momento della malattia, come per aiutare, per liberare. Era lì col secchio, con una bacinella grande vicino, con le erbe della montagna, e in pratica è lui che ha, nell'Eucarestia, ha aiutato nel momento, chiamiamolo penitenziale. Prima noi abbiamo detto chiediamo perdono, e poi abbiamo detto delle parole: Signore pietà, Cristo pietà. Questo è stato vissuto dal medico tradizionale, dallo sciamano, in silenzio, ha fatto alcune preghiere, alcuni gesti, poi tutti siamo passati davanti, c'erano anche delle mamme con i bambini in braccio, e tutti ci siamo purificati, ci ha lavato la testa proprio. È durato un bel po' di tempo, certo, se uno guarda l'orologio è già fuori contesto, e in silenzio assoluto, una mezz'oretta, il gesto penitenziale. Allora, quello che un tempo, visto l'intelligenza, la sapienza teologica di padre Antonio, quello che un tempo, al tempo della conquista, poniamo, era stato dalla cultura occidentale, che teneva in mano la spada e nell'altro la croce, dice, ah, questi sono indios superstiziosi, ah, sono cose da sorridere. Adesso era, nell'Eucarestia, quel gesto è diventato costitutivo nella celebrazione dell'Eucarestia, molto bello, no? Parte dell'Eucarestia, un gesto che un tempo sarebbe stato disprezzato e collocato nell'ambito della superstizione, per dire che le culture, qui c'è Sormarina, in India dicevamo anche stamattina, no? Tante persone di fede induista si immergono nel fiume Gange per la purificazione, e in quante parti del mondo questo è assunto appunto come lavacro, diceva anche Marinetti in Brasile, prima parlavamo, tante celebrazioni anche dell'Eucarestia, loro che sono più attenti ai simboli di noi, ecco, più espressivi, vivono dei momenti in cui l'acqua c'è come purificazione. Mi ricordava qualcuno stamattina, non so se di voi c'era qualcuno, se lo ricordava, un momento del convegno di settembre con padre Zanottelli, mi pare nell'auditorium di Pozzuolo del Friuli, che ha fatto circolare delle ciotole d'acqua, invitando il vicino a lavare con un po' d'acqua gli occhi di chi stava vicino, come a dire abbiamo bisogno di riaprire gli occhi, abbiamo bisogno di vedere meglio. È un gesto simbolico, certo, ma per dire laviamoci gli occhi, perché possiamo vedere meglio noi stessi, i rapporti con gli altri, quello che succede in una società, non in modo superficiale, ma in modo profondo, con la sapienza del cuore. L'acqua. E l'acqua è stata assunta anche da noi per il battesimo. Ora, quando io quest'anno sarà 35 anni che sono prete, a ottobre, 35, no? Sono tanti, quindi ho partecipato, non dico ho partecipato alla celebrazione di innumerevoli battesimi. E ci pone il problema, no? Anche nella nostra società, ma battezzare i bambini è giusto? Risponde a un itinerario profondo e un'abitudine ancora, perché uno va nelle parrocchie, apre il registro dei battesimi, credo che fino a qualche anno fa, io mi scuso che non sono aggiornato, si diceva che il 98% di italiani è battezzato, mettiamo che siano 90 anche, è già un numero altissimo. Però se noi solo Dio giudica, è premesso questo, ma ci guardiamo intorno in questa Italia, E se tutti i battezzati fossimo un pochino di più coerenti, sarebbe un'altra Italia. 90% di battezzati sarebbe un'Italia di giustizia, di legalità, di coerenza, di accoglienza, di serietà umana, no? Che Italia è rispetto al 90% dei battezzati? Irriconoscibile. Allora, dov'è la coerenza rispetto a un gesto così significativo, che vuol dire entrare nella comunità, in cui l'essere umano si pone, certamente, si pone in accoglienza di quello che in modo misterioso è la presenza e la grazia in termini profondi, teologici, del Signore che viene. Difficile. E il battesimo dei bambini, oggi rispetto a un tempo in cui nelle prime comunità cristiane si battezzavano gli adulti, e in cui anche oggi in società diverse ci si prepara al battesimo da adulti dopo lungo tempo. E allora ricordo ancora che negli anni, uso un termine forse improprio, ma il primo che mi viene, della contestazione, della dialettica molto più vivace di oggi, con le istituzioni politiche anche nella Chiesa, la comunità di San Paolo fuori le mura, che aveva in Don Franzoni il riferimento, era abate dell'abbazia, poi per vicende sociali, ecclesiali, politiche è stato ridotto allo stato laicale, no? Franzoni poi è venuto anche qui un paio di volte a parlarci. Ecco, quella comunità ha detto: fermiamoci per un po' di tempo, non battezziamo i bambini, studiamo bene la questione del battesimo, studiamola bene da un punto di vista biblico, storico, e alla fine la conclusione, diciamo, del loro studio qual è stata? Battesimo dei bambini sì o no? O che in che prospettiva ci muoviamo? E hanno così detto: ma forse non è del tutto, è un aspetto importante, ma non è il più importante, quello del battesimo ai bambini o agli adolescenti o agli adulti. La questione è un altro. E hanno preso come paradigma, esempio, la storia del popolo ebraico. Dice: quando Mosè, ispirato dal Dio, ha coinvolto il popolo a uscire dalla schiavitù dell'Egitto, sono partiti tutti. Non ha lasciato i bambinetti a casa, cioè nella schiavitù, alla casa della schiavitù di prima. Non l'hanno lasciati lì, neanche i malati, neanche gli zoppi, i paralitici, neanche le donne incinte. La carovana si è messa in moto tutta insieme. E mi è sempre davvero piaciuta nel cuore questa immagine di un popolo che cammina insieme. Allora questo popolo che cammina insieme vede delle mamme, dei papà che tengono in braccio i loro bambini, perché vogliono portarli, li hanno procreati loro, vogliono portarli dentro questo cammino di liberazione, di vita. Quindi, d'accordo, può essere un problema l'età, ma è ben più importante e pregnante la questione degli adulti che portano i bambini al battesimo. Perché se gli adulti vivono questo cammino di ricerca, anche di dubbio, di affidamento, di coerenza certamente, il più possibile, i bambini vengono con loro. E il gesto del battesimo si colloca in un cammino di liberazione e di vita. Io non mi permetto di giudicare le persone, però ogni volta adesso che ci prepariamo al battesimo, con un velo di tristezza, lo dico anche a chi è lì, dico sempre questo: il centro Balducci, cioè è diventato parrocchia, comunità parrocchiale, centro Balducci in questi anni è diventato un'accoglienza non solo di stranieri o di tanta gente che passa al centro, lo dico tante volte, non solo stranieri, ma gente che cerca di essere di un ascolto, cerca anche chiaramente cose materiali, denaro, vestiti, cibo. Abbiamo vissuto un'accoglienza anche in chiesa. Qui sono arrivati anche per il battesimo coppie di tutto il Friuli in questi anni, nelle situazioni più anche, non dico difficili, ma intricate un po' da un punto di vista di un percorso che sarebbe quello, metto tre virgolette, non una sola, normale, no? Abbiamo accolto, però ho visto più di qualche volta, ho sentito, poi Dio parla in modo anche, sappiamo, misterioso, però alle volte ho sentito di essere stato usato, perché la gente non si è più fatta vedere neanche a dire dopo 2 o 3 anni, il bambino è cresciuto, ricordiamo sempre quel giorno del battesimo, è stato così significativo, così importante, niente, come se mi fossi stato anch'io e noi tutti come comunità ributtato in quella condizione da cui ho cercato di liberarmi tutta la vita, di un funzionario della religione. Allora buttiamola in modo quasi ironico, con una triste ironia, bene, ci sono vari negozi della religione. A Giuliano c'è un negozio in cui c'è un commesso che, con cui si può, parola oscena, combinare di più. La comunità accogliente, andiamo lì, fatto, si timbra il cartellino, è finita per sempre. Questo non è onesto. Ogni volta adesso che c'è il battesimo, io lo dico, ogni volta. Perché è serio dirlo, non si può giocare. Con i sacramenti, con i vissuti della fede, si deve essere seri, seri. Poi Dio solo giudica. Non è un giudizio il mio, però non va bene neanche così, perché il battesimo dovrebbe stabilire relazioni con Dio prima di tutto, ma anche fra di noi. Allora c'è una serietà anche di comportamenti. Nessuno giudica, però io penso sempre che un figlio può mettere in moto situazioni spirituali, anche perché la nascita di un figlio evoca dimensioni che mettono insieme la concretezza di una vita presente al mistero della vita. Una gratitudine per la vita, un percorso significativo. Ecco. Allora anche questo mi permetto sempre di dirlo adesso, all'inizio di ogni incontro. Dico, c'è un velo di tristezza dentro di me ed è giusto essere sinceri, anche se poi io in modo imperdonabile, chiaramente. Imperdonabile, adesso scherzo per qualcuno, non so dire di no, perché poi l'accoglienza è una dimensione fondamentale del Vangelo. Però l'accoglienza non andrebbe malintesa, perché qualcuno la intende male. Essere accolti vuol dire poter fare, banalizzo, ecco, quello che si vuole. Non è vero. L'essere accolti, nella concezione mia e anche dico nostra e del Vangelo, l'essere accolti significa porsi al massimo della profondità, non al minimo della superficialità, al massimo della profondità. Se io sento accolto, rispondo con la profondità dell'animo, non aggiusto qualcosa in superficie. Ricordo anche una immagine molto bella, positiva, di Marzia, che era stata mia alunna all'Istituto d'Arte, che era seduta qui quel giorno, 21 di maggio, lei compiva 21 anni ed è stata qui 10 volte più, ci siamo preparati insieme al battesimo. Lei ha chiesto di vivere questo percorso, ha vissuto il battesimo qui, dichiarando perché a 21 anni celebrava il battesimo, ed è stato, rispetto al battesimo, anche un gesto significativo, importante. Per dire adesso un passaggio su Gesù, allora perché Gesù si è battezzato? Era venuto da Nazareth, falegname, un giovane falegname, sconosciuto, non aveva segni religiosi, vesti particolari, era uno fra i tanti. Perché ha scelto di essere battezzato? Lui che è in tutto simile a noi fuorché nel male, per dire dove sta Dio. È un gesto programmatico all'inizio della sua vita. Dio sta in mezzo, non sta sopra, in parte, in mezzo alla gente. E ha accolto, stando lì, l'invito di Giovanni alla conversione. Tra l'altro lì accanto c'era una comunità di Esseni, Qumran, la comunità di Qumran, delle persone molto ascetiche, che vivevano un ascetismo di liberazione da tutti i peccati, usiamo il termine, i limiti, e c'erano dentro la comunità delle vasche, in cui facevano tante volte abluzioni, e leggevo per preparare la riflessione di oggi un testo in cui bene, quell'autore metteva in confronto, lì c'erano delle vasche statiche, beh, spero qualche volta l'avranno cambiata l'acqua per igiene, certo, però l'acqua del fiume è un'altra cosa, diceva, l'acqua che scorre, scorre, e lì facevano non un segno di croce, che insomma dopo è venuto alla croce dopo, ma per dire, non facevano un gesto religioso superficiale, si immergevano nell'acqua del fiume, a dire sì, Giovanni ci chiama un cambiamento. Abbiamo bisogno e lo esprimiamo con l'acqua che scenda e ci purifichi. Un gesto esteriore per dire dell'esigenza spirituale, etica di un cambiamento. E Gesù, partecipando a questo gesto del suo popolo, della sua gente, ha detto: Giovanni ha ragione. Sì, condivido questo. Condivido anche questo grande suo impeto etico, condivido questa sua speranza di costruire un'umanità umana che si liberi via via progressivamente dall'ingiustizia, detto oggi con i nostri termini, dalla violenza, dalle armi, dalla guerra, dal razzismo, dal materialismo diffuso, che si liberi per costruire insieme un'umanità umana, camminando insieme. Per questo Gesù ha scelto di vivere l'esperienza del battesimo, per stare in mezzo alla gente, per condividere le sorti della gente, per condividere il messaggio di Giovanni Battista e la sua speranza. Ha detto: qui, proprio qui comincio. È un gesto pubblico programmatico all'inizio della sua vita pubblica. È dal cielo che si è aperto sempre questa unione fra terra e cielo, la voce del Signore, le voci di chi era lì, questa congiunzione continua, questo rimando continuo, intrecciato. Sì, sì, è proprio quello lì in mezzo, quello, cos'ha di particolare? No, è un uomo, venuto da Nazareth, no, è lui, guardatelo, è lui. Lui, con la sua umanità, comunicherà che viene dal cielo, che è divino, con la sua umanità, umanissima, con i suoi gesti, con le sue parole. È proprio lui il figlio, amato, inviato nell'umanità, è lui. Concludendo, per noi che significato ha? È di vivere la fede stando in mezzo, non in parte, non con spiritualismi astratti, con una spiritualità profonda ma incarnata nella storia, che significa in relazione con le storie, le nostre storie, le storie umane, le storie degli stranieri, le storie di Zuliano, le storie di Toribio, di Ezio, le storie del Brasile, dell'India, dentro alle storie dell'umanità, per vivere insieme questa conversione a un'umanità più umana. Questo è il segno che Gesù dà, coinvolgendosi nel battesimo sulle acque del fiume Giordano. A noi ogni giorno, ecco, a noi ogni giorno il nostro battesimo.